Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Carmen Barile e faccio parte del comitato di quartiere Grotta Perfetta. Ho deciso di aderire a questa splendida iniziativa promossa dalla biblioteca dell'Istituto Garibaldi, leggendo un brano tratto dal libro di Dacia Maraini intitolato Isolina. Si tratta della ricerca portata avanti dalla scrittrice per ricostruire la vicenda realmente accaduta di una ragazza veronese dei primi del Novecento che è andata incontro ad una fine veramente tragica. In particolare mi ha colpito la ricostruzione dei luoghi in cui si è svolta questa vicenda, e cioè la Verona degli inizi del Novecento. Ecco a voi il brano in questione. La sera in camera passo in rassegna su un libro regalatomi dal direttore della Cassa di Risparmio le costruzioni militari di Verona nei secoli passati. Scopro così la bellezza grandiosa e spenta di una ex città militare. Forte Nugent, Forte Piovezzano, Forte Arona, Forte Prince Rudolf, Forte Gisela, Forte Radeschi, Forte San Zeno sono tutti capolavori dell'architettura. A stella, a losanga, a croce, a parallelepipedo, questi fortilizi hanno l'assoluta eleganza e la meravigliosa regolarità di un militarismo che si rifaceva ad una visione del mondo assolutista e antropocentrica. Le società autocratiche hanno sempre saputo creare le più grandi delizie per gli occhi. Monumenti magnifici da lasciare col fiato sospeso, simmetrie che si ispirano alle perfezioni stellari, corpi massicci ma nello stesso tempo delicati e aerei, che giocano arditamente con l'aria e la luce anche quando lo scopo era la difesa e l'aggressione militare. Un mistero da risolvere. Le architetture più perfette sono figlie di tiranni e massacratori. Piramidi, templi, obelischi, chiese, forti, torri, castelli, palazzi, monumenti. La bellezza si sposa con l'arroganza e il dispotismo. Sarebbe curioso conoscere le figlie architettoniche dell'umiltà e del gioco, ma il futuro non ci dà risposte. Nel 1900 Verona era una città guarnigione in cui i militari erano quasi più numerosi dei civili. Una città irta di torri, torrette, forti, polveriere, caserme. Gli abitatori di queste costruzioni militari si credevano i veri figli della città, coloro che ne davano lo stile e l'impronta. D'altronde, tutta l'Italia allora era divisa fra ricchi e poveri, nobili e plebei, militaristi e pacifisti, socialisti e conservatori. Si era da poco combattuta una guerra feroce e suicida in Etiopia. Il re Umberto era un indeciso, la regina Margherita una bigotta conservatrice. Di Rudinì aveva permesso nel 98 le peggiori repressioni contro le proteste popolari. I socialisti Costa, Bissolati, Anna Kuliscioff e Turati erano stati arrestati. Le università erano state chiuse, come le camere del lavoro. Infine il governo di Rudinì si era dovuto dimettere e il re, con le sue solite paure e i suoi tentennamenti, aveva peggiorato le cose chiamando al governo il generale Pellù, che pensava di dirigere il paese con i poteri speciali e i decreti regi. Nel Novecento fu assassinato il re. L'anarchico Bresci pensava di vendicare così le vittime di Bava Beccaris. In questa atmosfera di paura e di rinnovate repressioni, Verona si divertiva. C'erano in città ben sei teatri che davano in continuazione opere, operette, drammi, spettacoli d'arte varia. Le prime proiezioni di film riscuotevano un enorme successo di pubblico. I circoli erano almeno una decina. Di più facile accesso le birrerie, ce n'erano a decine. Per chi preferiva il caffè Chantant c'era un'ampia scelta, ben otto nella sola cerchia delle mura, e ospitavano sciantose che venivano da tutto il mondo. Ogni sera si organizzavano feste danzanti nelle ville più rinomate. Non si contavano le feste mascherate, di cui la più famosa si teneva al Salone San Micheli, con pista di pattinaggio e veglia in bianco. Di giorno, chi voleva divertirsi poteva andare a passeggiare nei boschi, spingersi fino alla famosa fontana di ferro, dove si beveva un'acqua che si diceva miracolosa per il fegato. Si poteva assistere al concorso ippico, intervenire alle corse del velodromo, prendere l'aria sul Lungo Adige. Nelle ore di passeggio si vedevano andare avanti e indietro le più moderne carrozze. Gli ufficiali conducevano una vita dolce e frenetica, trascinando nei loro divertimenti ragazzine di poco conto che, se rimanevano incinte, non pretendevano il matrimonio. Le signorine di buona famiglia erano tenute ben chiuse nei palazzi e, quando uscivano per qualche ballo a Palazzo Canossa o al circolo degli ufficiali, erano sempre accompagnate da tate, mamme, nonne, zie e cugine che non le perdevano mai d'occhio. Per le ragazze più libere, perché più povere, le tentazioni erano tante e quasi nessuna riusciva a resistervi. Come dire di no a tutti questi divertimenti, alla corte fastosa e compita dei tanti ufficiali che spesso nascondevano la loro brutalità sotto maniere impeccabili e abiti scintillanti? Correre con la bicicletta sulle strade polverose fuori porta, seminando il terrore fra le galline e le oche. Assistere con una giacchetta nuova ad un concorso ippico dove si potevano vedere tante belle signore con dei cappelli coperti di fiori e di frutta. Scivolare sul ghiaccio roteando in mezzo ad una folla colorata di giovani ufficiali. Cenare al lume di candela in un ristorante rinomato. Baciarsi in un androne buio mentre fuori rotolavano le carrozze. Cosa ci poteva essere di più seducente per una ragazzina inquieta e golosa? Ovunque si andava si incontravano decine di ufficiali dall'aria ardita, i bei baffi biondi, gli occhi sfavillanti, i petti chiusi dentro divise fantasiose. Come resistere alla voglia di buttarsi in queste feste, giocare, innamorarsi, lasciarsi andare?